Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Donald Trump senza freni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In apertura dell'80ª plenaria attacca le Nazioni Unite, l'Unione Europea e le politiche ambientali che definisce la più grande truffa di sempre. La Francia ha riconosciuto la Palestina portandosi dietro una decina di paesi. All'ONU la vittoria è diplomatica, ma il difficile inizia adesso. Il governo spagnolo approva l'embargo delle armi israeliane. Madrid continua a guidare la battaglia pro-Palestina in Europa. A Gaza si continua a morire. Mentre i leader del mondo parlano, la popolazione è allo stremo e gli ospedali non riescono più a fare i conti con la tragedia. Afghanistan, i talebani bloccano internet privando le ragazze dell'ultima possibilità che avevano per istruirsi. Rubrica sportiva, Aitana Bonmatí entra nella storia con 3 palloni d'oro. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi si è aperta l'80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Nel suo discorso di apertura, il segretario generale Antonio Guterres ci ha messo in guardia dal pericoloso caos in cui versa il mondo, facendo appello alla cooperazione tra stati, al multilateralismo e al diritto internazionale.
No country can stop a pandemic alone. No army can halt rising temperatures. No algorithm can rebuild trust once it is broken. These are global stress tests of our system.
Nessun paese può fermare una pandemia da solo, nessun esercito può fermare l'aumento delle temperature, nessun algoritmo può restituire la fiducia quando è rotta. Sono stress test globali per il nostro sistema, la nostra solidarietà e la nostra determinazione. Dobbiamo fare una scelta, la scelta attiva di riaffermare l'imperativo del diritto internazionale, di riaffermare la centralità del multilateralismo, di rafforzare la giustizia e i diritti umani e di ribadire il nostro impegno nei confronti dei principi che hanno dato origine alla nostra organizzazione.
To reinforce justice and human rights and to recommit to the principles that gave rise to our organization.
Queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Di tutt'altro tenore è stato il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato per un'ora toccando tutti i temi suoi cavalli di battaglia, attaccando chiunque dall'ONU all'Unione Europea fino alle politiche ambientaliste.
What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential.
Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Roberto, buonasera. Allora, intanto, qual è il tuo commento su questo discorso?
Ma allora, è stato un discorso di 57 minuti, anche per gli standard trumpiani è molto, moltissimo. Allora, teniamo presente che il tempo a disposizione per ogni intervento è 15 minuti, poi dovrebbe scattare una luce rossa dal podio per avvertire chi parla che il tempo a disposizione appunto è finito. Nessuno ha osato far scattare quella luce, temendo probabilmente la reazione del presidente statunitense, che ha fatto un discorso che appare anzitutto come un attacco duro, durissimo all'ONU e all'Europa, un discorso che non ha dato alcun senso d'insieme rispetto alla strategia americana sulle questioni globali, ma che ha piuttosto ancora una volta riproposto, ridato fiato alla lista dei nemici personali, politici di Trump. Abbiamo quindi risentito le tirate contro Sleepy Joe, Joe Biden, che è un suo pallino fisso, ma di recente Trump si è messo ad attaccare anche con particolare violenza il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che vorrebbe instaurare nella capitale inglese la legge, la Sharia. Non si sa dove il presidente americano abbia però trovato le fonti per questa affermazione, che è stata subito negata tra l'altro dall'ufficio di Khan. E poi Trump ha attaccato il Trattato di Parigi, la Green Economy, definita la balla più grande della storia dell'umanità, l'immigrazione che distruggerebbe soprattutto i paesi europei. Insomma, molti dei suoi argomenti più tradizionali, niente di nuovo è stato detto su Gaza, sull'Ucraina. Ha detto bisogna far finire la guerra in Medio Oriente, ha detto avrei pensato che mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina sarebbe stato molto più semplice. Direi in generale niente di particolarmente significativo, niente di nuovo, se non appunto il ripetersi di fronte al pubblico attonico, sbigottito di dignitari e diplomatici, il ripetersi appunto dei vecchi arnesi della retorica trampiana.
Ecco, appunto, entrando più nello specifico di alcuni punti, c'è, come dicevi, evidente l'attacco alle Nazioni Unite.
Allora, sì, Trump ha iniziato il suo discorso criticando le Nazioni Unite per non averlo aiutato nel processo di porre fine a 7 guerre da quando lui è tornato in carica. Allora, lui parla indifferentemente, a seconda dei momenti, di 6 o 7 guerre, spesso tra l'altro sbagliando i nomi dei paesi dove avrebbe riportato la pace. Azerbaigian e Armenia sono diventati, alcuni giorni fa in un discorso pubblico, Azerbaigian e Albania. Comunque, l'attacco all'ONU è stato profondo, duro. Trump ha sostenuto che il corpo delle Nazioni Unite non sta sfruttando al meglio il suo potenziale. Sembra che tutto ciò che facciano stia a scrivere una lettera molto forte e poi non dare mai seguito a quella lettera. Sono parole vuote, le parole vuote non risolvono la guerra, ha detto Trump. L'unica cosa che risolve la guerra e le guerre sono i fatti, che poi sarebbero appunto quelli che agisce lui. Dure è stato Trump sull'aiuto che l'ONU darebbe all'immigrazione illegale con copiosi finanziamenti. In realtà si tratta di quello che l'ONU fa in termini di distribuzioni di cibo, di aiuti, di rifugi per le popolazioni in difficoltà in aree appunto difficili. Anche qui però non si può trovare forse un pensiero coerente. Poco dopo aver attaccato l'ONU dal podio, Trump ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e ha spiegato che gli Stati Uniti sono al 100% allineati proprio con le Nazioni Unite che lui aveva appena attaccato.
Ecco, appunto, già lo citavi, ma l'altro grande, uno degli altri grandi temi è proprio quello dell'immigrazione.
Sì, allora, per gran parte del suo discorso Trump ha lanciato invettive, si è lanciato in invettive contro l'immigrazione. Ha usato la sua leadership come esempio di azione coraggiosa per bloccare rapidamente, ha detto, l'immigrazione incontrollata. E ha lanciato un avvertimento che riguarda proprio i paesi europei che starebbero appunto andando all'inferno, ha detto Trump, a causa dell'immigrazione incontrollata. Trump ha definito il tasso complessivo di immigrazione in tutta Europa parte dell'agenda migratoria globalista e ha esortato gli alleati a porre fine al fallito esperimento delle frontiere aperte. Tra l'altro l'Europa si è trovata al centro degli strali trampiani anche sulla questione ucraina, quando Trump ha affermato che nel caso in cui la Russia non sia disponibile a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra con l'Ucraina, gli Stati Uniti sono pronti a imporre una serie molto forte di dazi doganali. Trump ha però rimproverato l'Europa affermando che dovrà unirsi agli Stati Uniti adottando esattamente le stesse misure. In generale direi un discorso complessivo per nulla simpatetico nei confronti degli alleati, che mostra ormai un'amministrazione americana lontana, direi irriducibilmente lontana, dal vecchio asse atlantico.
Grazie Roberto.
Grazie, grazie Martina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ci ricordava anche Roberto Festa, Trump ha detto poco su Gaza e il Medio Oriente, ha ribadito che bisogna fermare la guerra per portare a casa gli ostaggi, ha accusato i paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina di fare il gioco di Hamas, quindi ripetendo un po' le parole, la propaganda in generale che arriva dal governo israeliano. Chi ha parlato prima di lui, cioè il presidente brasiliano Lula, invece è stato molto netto sul tema.
Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal.
Nessuna situazione è più emblematica dell'uso sproporzionato e illegale della forza di quella palestinese. Gli attacchi terroristici perpetrati da Hamas sono indifendibili da qualsiasi angolazione, ma nulla, assolutamente nulla, giustifica il genocidio in corso a Gaza. Lì sono sotto tonnellate di macerie e sono sepolte decine di migliaia di donne e bambini innocenti. Anche il diritto internazionale umanitario e il mito della superiorità etica dell'Occidente sono sepolti lì. Questo massacro non sarebbe avvenuto senza la complicità di coloro che avrebbero potuto impedirlo. A Gaza la fame è usata come arma di guerra e gli sfollamenti forzati sono praticati impunemente.
Questo massacro non accadrebbe senza la complicità di quelli che potrebbero evitarlo.
Desidero esprimere la mia ammirazione agli ebrei dentro e fuori Israele che si oppongono a questa punizione collettiva. Il popolo palestinese rischia di scomparire. Sopravviverà solo come Stato indipendente integrato nella comunità internazionale.
Che dentro e fuori di Israele si oppone a questa punizione collettiva.
Questa è la soluzione sostenuta da oltre 150 membri delle Nazioni Unite, ribadita ieri in questa stessa plenaria, ma ostacolata da un singolo veto. È deplorevole che al presidente Mahmoud Abbas sia stato impedito dal paese ospitante di occupare la tribuna palestinese in questo momento storico.
Qui, nesse mesmo plenario, ma obstruita por un unico veto. È lamentável che il presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico.
L'Assemblea generale di oggi arriva infatti dopo la conferenza di ieri in cui il presidente francese Macron ha ufficialmente riconosciuto lo Stato palestinese.
Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir.
Il tempo è venuto, sono le parole di Macron che col suo riconoscimento della Palestina si è portato dietro di fatto anche altri paesi e la sua è quindi una vittoria diplomatica, ma la parte difficile inizia adesso. Sentiamo Francesco Giorgini.
Ultima fermata prima della guerra ad oltranza, prima della fine di ogni ipotesi o speranza di una pace giusta e duratura, prima dell'irreversibile cancellamento manu militari del popolo palestinese come soggetto politico che possa legittimamente rivendicare quel diritto all'autodeterminazione che è il fondamento di ogni forma di nazione. Questo è il riconoscimento dello Stato di Palestina ieri alle Nazioni Unite da parte del presidente francese, che contro l'irredentismo tuonante del governo israeliano e la critica acerba del suo compare Donald Trump, ma anche lo scetticismo di gran parte della comunità internazionale, è riuscito a portarsi dietro una decina di paesi del cosiddetto campo occidentale, tra cui nazioni emblematiche come Canada e Australia e soprattutto l'altro membro permanente europeo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la Gran Bretagna. Ora, e principalmente grazie alla Francia, il riconoscimento dello Stato di Palestina è maggioritario anche tra gli occidentali, mentre lo era già largamente nel resto del mondo. Allora, rivoluzione francese, come titolava questa mattina un noto quotidiano italiano, però solo simbolica, di principio, per non dire di speranza, se non addirittura di utopia. Perché in effetti tutto resta da fare, o per dirlo altrimenti, perché il più difficile comincia adesso, anche e forse soprattutto per Emmanuel Macron, perché la sua parola solenne, applaudita alla tribuna delle Nazioni Unite ieri, non resti tragicamente lettera morta. Il presidente francese ha pensato e indicato un cammino, ma di cui è difficilissimo scorgere il percorso, tra il sostegno e il piano di ricostruzione di Gaza della Lega Araba, la proposta di stabilizzazione della conferenza internazionale sulla questione palestinese dell'ONU e le velleità di ridisegno della regione dell'amministrazione Trump, la sola oggi capace di condizionare la volontà fondamentalista del governo di estrema destra di Netanyahu. Equazione improbabile, forse impossibile, in cui conterà il peso dei grandi paesi arabi e musulmani come Arabia Saudita, che ha copresieduto al fianco di Parigi la conferenza internazionale internazionale sulla Palestina e la Turchia, potenza militare regionale e membro della NATO, ma anche la posizione e l'attitudine dei membri più importanti del G20, come il Brasile o ancor più della Cina, che si vuole nuovo polo di stabilità internazionale. Dopo l'indiscutibile successo diplomatico di questi giorni, è questo, a partire da oggi, il vero banco di prova per il presidente francese e la sua diplomazia.
E più tardi all'Assemblea Generale dell'ONU interverrà anche la Spagna, che oggi il governo spagnolo ha approvato ufficialmente l'embargo alle armi israeliane. Un altro passo di Madrid che continua a guidare l'Europa nella lotta pro-Palestina. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Prima di intervenire alla conferenza dell'ONU sulla Palestina, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha partecipato a un incontro con gli studenti americani della Columbia University di New York come invitato del Forum dei Leader Mondiali. Un incontro simbolico perché la Columbia è stato il centro delle proteste pro-palestinesi fin dall'inizio dell'invasione di Gaza ed è proprio per questo che è diventata il principale bersaglio di Trump, che minaccia di tagliare i fondi con l'obiettivo di zittire le voci critiche della società americana. Ed è stata proprio la difesa della libertà d'espressione al centro del discorso di Sánchez, che ha rivendicato un'altra America parlando di immigrazione, di Gaza e anche di Trump, pur senza mai citarlo, e ricevendo l'applauso degli studenti presenti. Dopo l'incontro alla Columbia ha partecipato all'Assemblea dell'ONU sulla Palestina e se in Europa le posizioni di Sánchez sono isolate, a New York Sánchez e tra i leader che hanno promosso il riconoscimento della Palestina come strumento per fermare il genocidio di Gaza. All'Assemblea Generale di quest'anno il premier spagnolo lascerà il posto al re Felipe, che in quanto capo di Stato parlerà in occasione dell'80° anniversario dell'ONU. Felipe rivendicherà la soluzione dei due Stati. In un recente viaggio in Egitto il re di Spagna aveva criticato duramente lo Stato di Israele, una posizione che condivide l'80% della società spagnola, ma non la destra. In Europa i popolari spagnoli sono stati fondamentali per far pendere la bilancia a favore della sospensione parziale dell'accordo di associazione con Israele, ma a Madrid, in Andalusia, per esempio, dove governa l'ala trumpista del Partito Popolare, è stata vietata l'esposizione di qualsiasi simbolo a favore della Palestina nelle scuole e negli edifici pubblici, un tentativo di frenare la forte mobilizzazione popolare che da settimane percorre la Spagna e che ha avuto il suo momento di maggior visibilità con il boicottaggio della Vuelta ciclista. A marcare la linea è stato l'ex presidente José María Aznar, l'alleato di Bush nella guerra in Iraq. Se non vince Israele, la prossima guerra sarà nel sud d'Europa, ha detto Aznar. Ma per Sánchez la Spagna deve continuare a guidare la battaglia pro-Palestina in Europa. Il prossimo obiettivo è ottenere la sospensione della partecipazione di Israele al Festival Eurovision, che quest'anno si terrà in Austria. La Spagna è tra i Big Five, i cinque grandi organizzatori dell'ente che organizza il festival. L'Unione Europea di Radiodiffusione, con una quota annuale di quasi 1 milione di euro. Madrid vuole che Israele venga escluso, come è stata esclusa la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Se no, si ritirerà dal festival lasciando un buco nei conti di Eurovision. Un buco che sarà probabilmente ancora più grande, visto che Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda hanno già annunciato che non ci saranno se Israele parteciperà alla competizione musicale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Intanto, mentre i leader del mondo discutono a New York, nella striscia di Gaza si continua a morire. Da questa mattina sono 29 le persone uccise dai bombardamenti israeliani, i carri armati continuano ad avanzare nella città di Gaza City, la popolazione fugge in cerca di riparo che non c'è, non esiste. In questa situazione gli ospedali sono al collasso, il Ministero della Salute della striscia ha avvisato che le persone rischiano morte certa nel breve termine perché interi reparti potrebbero chiudere per mancanza di carburante. Della situazione degli ospedali ne ha parlato Sara Milanese con Francesco Sacchi, capo progetto di Emergency a Deir el-Balah, nel centro della striscia.
Dal 7 ottobre rimangono operativi meno della metà degli ospedali della striscia, quindi sono 17 su 38 in questo momento. Le cliniche di salute primaria come la nostra sono state diminuite di 2/3, quindi sono circa 60 operative rispetto alle 180 che erano prima. Il problema di Gaza City e il dramma per le persone che sono lì e non possono spostarsi per varie ragioni, perché sono sfinite, perché non hanno i soldi per affrontare il viaggio, perché non saprebbero dove accamparsi. E il dramma è che tutte le strutture che ci sono ora risultano in zona rossa, quindi in zona interdetta, quindi tutta Gaza City è in questa situazione. Quindi il doppio dramma per queste persone che non possono muoversi è anche che tutti i servizi che avevano, appunto come gli ospedali, le cliniche, i punti di distribuzione del cibo, dell'acqua, sono di fatto in zona occupata, in una zona estremamente rischiosa. Quindi anche se ufficialmente sono aperte e sono intatte quelle che sono rimaste, appunto, è pericoloso recarsi. E gli ospedali sono poi tendenzialmente tutti pieni perché ricevono un numero di pazienti impressionanti dovuti agli attacchi, ai bombardamenti, quindi hanno tassi di occupazione anche del 300, 400, 500%, quindi la situazione è drammatica. Noi nella nostra clinica di salute primaria, insieme a quella dell'organizzazione palestinese CFTA che stiamo supportando, sono entrambe nella zona gialla, diciamo zona umanitaria, e stiamo vedendo crescere i numeri, perché ovviamente con 300.000 persone che si sono sistemate nella zona in più, sentiamo appunto crescere la pressione e abbiamo aumentato già parzialmente lo staff, gli infermieri, e stiamo pensando di allungare anche gli orari di lavoro. Perché appunto stiamo lavorando molto in entrambe le cliniche.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Afghanistan perché l'amministrazione talebana ha annunciato il divieto di accesso a internet in una parte del nord del paese. La motivazione ufficiale è per prevenire attività immorali, ma questo rischia e già ha effetti disastrosi, soprattutto sulle donne e le ragazze. Sentiamo Valeria Schroeter.
Lunedì 14 settembre in Afghanistan, Kultun era seduta alla scrivania con il telefono in mano. Ascoltava la sua insegnante di matematica spiegare una lezione, quando l'audio si è improvvisamente interrotto. Ha spento e riacceso più volte il telefonino, ma non è mai più riuscita a connettersi. Non poteva saperlo, ma i talebani avevano iniziato a chiudere la rete internet in fibra ottica dell'Afghanistan nelle province settentrionali. Il 15 settembre è stata interrotta la connessione alla provincia di Balkh, e da allora l'accesso a internet a banda larga è stato chiuso in una dozzina di province. Quando ho sentito la notizia mi sono sentita come se il mondo mi stesse crollando addosso. I talebani mi hanno portato via l'ultima speranza, ha detto a Rukhsana Media. Secondo Ibatullah Akhundzada, il leader supremo dei talebani, questa misura è stata presa per prevenire l'immoralità. Ora si teme che questo sia il primo passo verso la chiusura totale dell'accesso a internet per i cittadini afghani. Il provvedimento coincide con il quarto anniversario del divieto per le donne di frequentare la scuola secondaria, imposto anche questo dai talebani. Proprio in reazione al divieto, le famiglie che potevano permetterselo avevano iscritto le ragazze a dei corsi online. La Online Women's University, per esempio, afferma di aver registrato 17.000 studentesse afghane a 15 materie. Moltissime seguivano le lezioni dalla propria stanza. Il blocco di internet non limita solo il diritto all'istruzione, ma anche la possibilità di organizzazione. Ne abbiamo parlato con Gabriella Gagliardo, presidente del CISDA.
Adesso è proprio completamente impossibile organizzare delle proteste per strada, quindi la protesta si è spostata tutta sui social, e in particolare da parte delle donne. I social sono utilizzati moltissimo anche in questo, con questa funzione, e adesso è una preoccupazione molto grossa per le organizzazioni che comunque continuano a lavorare per la resistenza in qualche modo e per la costruzione di alternative, e per loro il fatto che diventi impossibile utilizzare internet effettivamente è un problema enorme, gravissimo, proprio anche organizzativo, perché attraverso le piattaforme social si possono fare moltissime cose. Loro hanno continuato a fare moltissime cose, a organizzare anche iniziative che servivano in qualche modo a raggiungere i territori in cui c'erano situazioni di emergenza, e per preparare queste attività, poter utilizzare internet indispensabile.
Mentre la fibra ottica veniva interrotta, alcuni utenti hanno lanciato una campagna con lo slogan «Non tagliate internet in Afghanistan». Vogliono chiudere i nuovi canali di comunicazione e di istruzione in modo che nessuno possa parlare liberamente, studiare e dire la verità. Interrompere internet significa tagliare il respiro della società, mettere a tacere la verità e separare le persone le une dalle altre, si legge nei loro messaggi. Il progetto afghano per la fibra ottica era iniziato nel 2007 con un finanziamento di 60 milioni di dollari da parte di donatori. L'anno scorso quasi 26.000 afghani avevano accesso alle telecomunicazioni attraverso la fibra. Con il blocco rimane solo l'internet mobile, che però è molto costoso. In Afghanistan rappresenta un lusso. Nel paese la disoccupazione è in continuo aumento e l'insicurezza alimentare colpisce la maggior parte delle famiglie. Mariam, 17 anni, vive nella provincia di Takhar. Studiava programmazione e grafica da gennaio 2025. La sua famiglia pagava l'equivalente di 12 sterline per una connessione Wi-Fi illimitata. I dati mobili costano il doppio e il pacchetto si esaurisce in pochi giorni. Se continua così, dice Mariam, non mi laureerò. Perderò tutto. Mi sento senza speranza.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
The 2025 Ballon d'Or from Football goes to Aitana Bonmatí.
Prima di lei, nessuna calciatrice aveva mai sentito pronunciare così tante volte il suo nome alla premiazione per il pallone d'oro. Aitana Bonmatí, campionessa del Barcellona e della Spagna, ha vinto per la terza volta consecutiva. Il premio fondato dal periodico France Football esiste al femminile solo dal 2018, ma la nuova conferma di Bonmatí vale già un pezzo di storia. In quasi 70 anni, solo altri due calciatori erano stati votati i migliori della stagione per 3 anni di fila. Michel Platini tra il 1983 e il 1985 e Lionel Messi, premiato dal 2009 al 2012. Aitana Bonmatí, 27 anni, 1,61 m per 55 kg, è riconosciuta da tempo come la calciatrice più talentuosa e influente del mondo. Di ruolo è centrocampista, sa abbinare tecnica a eleganza, visione di gioco e gol pesanti. Dal 2022, dal grave infortunio che fermò a lungo la compagna Alexia Putellas poche settimane prima degli europei di quell'anno, Bonmatí si è presa la responsabilità di diventare il punto di riferimento della sua squadra di club e della nazionale. La scorsa stagione non è stata la migliore della carriera per lei. Le sconfitte in finale ai rigori contro l'Inghilterra, agli europei e in Champions League contro l'Arsenal l'hanno segnata più delle vittorie del campionato e delle coppe nazionali, ma anche quando le cose non sono andate come desiderava, Aitana Bonmatí ha sempre riconosciuto i meriti delle avversarie e il responso del campo.
I never thought when I was a kid that I can achieve that, because when I was a kid I didn't think that women's football can exist. I always say that I have idols like Iniesta and Xavi, because when I was a kid I only saw them on the TV.
Da bambina Bonmatí ha raccontato di essere stata l'unica femmina in una squadra e in un mondo di maschi. Nella sua biografia ha scritto di non aver dimenticato le difficoltà né gli insulti che ha ricevuto. Li ha tenuti dentro. Dalla sua famiglia ha imparato a dire quello che pensa, a spendersi per il cambiamento e per l'uguaglianza, dalle grandi questioni ai piccoli gesti. Suo padre in passato è stato anche arrestato e torturato per le sue relazioni con il movimento indipendentista catalano. I suoi genitori, insieme, decisero che Aitana Bonmatí portasse il cognome di sua madre prima ancora che la legge spagnola permettesse di farlo. Come idoli ha sempre avuto i campioni del Barcellona Xavi e Iniesta, perché ha spiegato: da piccola ha potuto vedere solo loro e i loro compagni di squadra in televisione. Dalle mani proprio di Andrés Iniesta, Bonmatí ha ricevuto il suo terzo pallone d'oro di fila. Un bambino o una bambina che sognano di giocare a calcio, oggi possono sognare di diventare anche come lei.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.